Narrativa. Adorno Luisa, l'ultima provincia. Codice 114296. Un libro di tenace ironia, una prova di vivida ed elegante comicità nelle cui pagine si ride di cuore apertamente. Un attendibilissimo spaccato della società meridionale del secondo dopoguerra, ironia feroce e divertimento dal principio alla fine. Camilla Cederna, Corriere della Sera. Questo libro di Luisa Adorno racconta che cos'è una prefettura, che cos'è un prefetto, e lo racconta con una vivacità, un'ironia, un brio da far pensare a certe pagine di Brancati, Leonardo Sciascia. La storia che racconto nell'ultima provincia, così Luisa Adorno dichiara in un'intervista del 1983, è assolutamente autobiografica, frutto di una lunga convivenza con la famiglia di mio marito, che è siciliano, alla fine della guerra. Dopo una giovinezza abbastanza drammatica e dominata dalla guerra, sposai questo ragazzo che era il figlio unico di un prefetto siciliano. Mi scontrai subito con una realtà diversa dalla mia. Fummo costretti a dividere la nostra casa con mio suocero e lì tentai, con quel senso dell'umorismo classico di noi toscani, di ottenere una mediazione a questo stato di fatto. Cominciai così a prendere appunti su tutto ciò che avveniva in casa, riempii i quaderni interi ed alla fine decisi di condensare il tutto in un romanzo. Ebbe un discreto successo. Molti critici si occuparono del libro, gente come Pedullah o Sciascia. Dissero che veniva riportato fedelmente, al punto che arrivavano a riconoscervisi, personalmente, il ritratto di una famiglia tradizionale meridionale, con i suoi rapporti strettissimi, con i drammi dei figli oppressi dalla famiglia, dalla madre, dalle maglie di lana, dalle sciarpette e così via. Il quadro, come si vede, è quello di una Sicilia che forse non esiste più. Forse proprio questa però può essere una possibile chiave di lettura per il lettore di oggi. Nei ricordi di una sposina, dei suoi primi anni di matrimonio nella casa del suocero, nelle scenette irresistibili delle manie familiari, dell'idioma e dei modi di dire, nei rituali del cibo, si rifletteva il destino storico dell'Italia del dopoguerra. Entrato nel catalogo Sellerio nel 1983, un libro di tenace ironia, una prova di vivida ed elegante comicità, nelle cui pagine si ride di cuore, apertamente. Allende Isabel, L'isola sotto il mare, codice 114275. 1770, Santo Domingo, ora Haiti. Tété ha 9 anni quando il giovane francese Toulouse Valmorin la compra perché si occupi delle faccende di casa. Intorno i campi di canna da zucchero, la calura sfibrante dell'isola, il lavoro degli schiavi. Tété impara presto come è fatto quel mondo, la violenza dei padroni, l'ansia di libertà, i vincoli preziosi della solidarietà. Quando Valmorin si sposta nelle piantagioni della Louisiana, anche Tété deve seguirlo, ma ormai è cominciata la battaglia per la dignità, per il futuro, per l'affrancamento degli schiavi. È una battaglia lenta, che si mescola al destarsi di amori e passioni, all'annodarsi di relazioni e alleanze, al muoversi febbrile dei personaggi più diversi, soldati e schiavi guerrieri, sacerdoti voodoo e frati cattolici, matrone e cocotte, pirati e nobili decaduti, medici e oziosi bellimbusti. Contro il fondale animatissimo della storia, Zanté Sedella, soprannominata Tété, spicca bella e coraggiosa, battagliera e consapevole, un'eroina modernissima che arriva da lontano a rammentarci la fede nella libertà e la dignità delle passioni. Andò Roberto, il bambino nascosto, codice 114253. Dopo Il trono vuoto, premio Campiello, opera prima, Roberto Andò torna con un romanzo di ribellione e riscatto, incentrato sull'incontro folgorante tra un bambino e un maestro di pianoforte. Ambientata in una Napoli ritrosa e segreta, una storia di iniziazione alla vita adulta che ha lo sguardo luminoso di due personaggi indimenticabili. Gabriele Santoro è titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, abita a Forcella. Una mattina, mentre sta radendosi la barba, il postino suona il citofono per avvertirlo che c'è un pacco. Lui apre la porta e, prima di accoglierlo, corre a lavarsi la faccia. In quel breve lasso di tempo, un bambino di 10 anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. Il maestro, così lo chiamano nel quartiere, se ne accorgerà solo a tarda sera. Quando accade, riconosce nell'intruso Ciro, un bambino che abita con i genitori e con i fratelli nell'attico del suo stesso palazzo. Interrogato sul perché della fuga, Ciro non parla. Il maestro di piano, distinto, decide comunque di nasconderlo in casa e così facendo avvia la sua sfida solitaria ai nemici di Ciro. Il bambino viene da un mondo in cui non è prevista alcuna educazione sentimentale, ma solo criminale. È figlio di un camorrista. Come accade quando l'infanzia è negata o violata, Ciro ignora l'alfabeto della propria interiorità. Il maestro di pianoforte è un uomo silenzioso, colto, solitario, un uomo di passioni nascoste, segrete. Toccherà a lui lo svezzamento affettivo di questo bambino difficile, ribelle a un destino già scritto. Una partita rischiosa in cui, dopo un'iniziale esitazione, Gabriele Santoro si getterà senza freni. Alla fine, come tutte le vere storie d'amore, anche quella del maestro di piano con Ciro diventa possibile. Una storia di filiazione o di paternità, in cui entrambi sembrano riacciuffare il senso della loro vita. Sino a un esito drammatico in cui fatalmente, imprevedibilmente, a saldarsi è il conto tra la legge e l'amore. Anuradha Vihavrakrishnan, sorelle, codice 11-4257. È la storia di Janaki e dei curiosi legami che si creano tra lei, sua sorella Leela, sua madre e sua zia. Quattro donne legate da un triste destino comune. Quattro anime tormentate che creano un labirinto di vicende dal quale si riesce ad uscire solo alla fine del racconto. Quattro universi che si svelano man mano attraverso parole, azioni e silenzi. Una storia complessa e accattivante che, seppur non scritta in maniera eccelsa, è intrisa di poesia e tiene il lettore con il fiato sospeso dalla prima all'ultima pagina. Ciò che è encomiabile, infatti, è che la lettura resta avvincente nonostante l'autrice descriva in sostanza, senza grandi colpi di scena, un viaggio nei silenzi di una famiglia corrosa dai segreti. Archer Jeffrey, Solo il tempo lo dirà, codice 11-4239. Con la saga dei Clifton, grandiosa saga in 7 volumi, con un cast di personaggi indimenticabili, Jeffrey Archer racconta l'epopea di una famiglia attraverso le generazioni, attraverso gli oceani, attraverso dolori e trionfi. E conduce il lettore a ripercorrere 100 anni di storia recente. Solo il tempo lo dirà è il primo romanzo della serie. L'epica storia della vita di Harry Clifton inizia nel 1920 con le parole «Mi è stato detto che mio padre è stato ucciso durante la guerra». Harry non ha mai conosciuto suo padre, Arthur, scaricatore del porto di Bristol, se non attraverso le parole dello zio Stan, che si aspetta che il ragazzo si unisca a lui nel cantiere navale dei Barrington, una volta finita la scuola. Ma grazie a un dono inaspettato, Harry vince una borsa di studio in un prestigioso collegio e la sua vita cambia per sempre. Diventato adulto, continua ad interrogarsi su suo padre, la cui morte non smette di tormentarlo e lo spinge a scavare senza sosta per scoprire una verità che appare sempre più sfuggente. È davvero figlio di Arthur Clifton? Perché sua madre gli ha mentito? E per quale motivo tutti si rifiutano di dirgli cosa è successo veramente? Ambientato tra il 1920 e il 1940, Solo il tempo lo dirà, romanzo introduttivo dell'indimenticabile saga dei Clifton, conduce il lettore dalle banchine della classe operaia alle trafficate strade di New York City, dalle devastazioni della Grande Guerra allo scoppio del Secondo Conflitto Mondiale, in un viaggio memorabile, al termine del quale il protagonista si troverà di fronte a un dilemma che non avrebbe mai immaginato di dover affrontare. Augias Corrado, Le ultime 18 ore di Gesù, codice 11-4288. Anno 33 della nostra era, il giovane profeta Gesù di Nazareth viene condannato e giustiziato. Tutto si svolge in un pugno d'ore, il processo che ha cambiato il destino dell'uomo è celebrato in fretta, notte e tempo, alle prime luci dell'alba. Un alternarsi continuo di fiction e documentazione storica che si legge come un giallo, Marco Malvalli. Attraverso un sapiente dosaggio di saggistica e narrativa, Augias presenta personaggi storici arricchiti di personalità e al contempo crea personaggi da romanzo molto vicini alla realtà, Vito Mancuso. Tutto si è svolto in un pugno di ore, 18 o 20 al massimo, dall'imbrunire di un giorno al primo pomeriggio del successivo, in modo convulso. Per lo più nottetempo alle prime luci dell'alba, il processo che ha cambiato il destino dell'uomo è stato celebrato sicuramente in fretta, ma in base a quali accuse? Secondo quale rito? Chi aveva ordinato l'arresto e perché? E soprattutto chi aveva il potere di convalidare il provvedimento emettendo la sentenza finale? Ad essere indagate sono le ultime febbrili ore di Gesù di Nazaret, il giovane profeta, giustiziato su un patibolo romano a Gerusalemme, in un anno convenzionalmente datato, 33, della nostra era. Vicende viste, forse per la prima volta, anche dalla prospettiva degli occupanti romani. E questo è un libro dove si entra e si esce dalla storia, dove si raccolgono e indagano i documenti, dove si commentano le fonti e le si fa parlare, e dove anche uomini e cose prendono vita. Fra queste pagine si ode il rumore della pialla del falegname, lo stridio delle ruote dei carri, il belato degli agnelli, si vedono il bianco della farina e il grigio del fumo dei camini e si percepiscono le presenze misteriose di maghi, indovini, assassini. Saggismo e gesto narrativo si incontrano. C'è la precisione storica e c'è la vita, la passione per il mondo e il talento di raccontarlo. Molti sono i protagonisti della storia e appaiono più tormentati, sfaccettati, umani di quanto siamo soliti considerarli. Calabresi Mario, quello che non ti dicono, codice 114236. Mi aiuti a scoprire chi era mio padre? Non l'ho mai conosciuto, ma è sempre con me. Nell'intenso incontro con Aldo Cazzullo nell'ambito di Book City Milano, Mario Calabresi ha svelato particolari inediti della sua vita e della genesi del suo ultimo libro, Quello che non ti dicono, incentrato sulla tragica vicenda di Carlo Saronio, rampollo dell'alta borghesia milanese e simpatizzante dei movimenti di sinistra più estremisti degli anni 70. Paolo Virtuani, Corriere della Sera. Per mesi questa richiesta, arrivata alla fine di una presentazione della mattina dopo, è rimasta sepolta nei miei pensieri. Poi la mail di un missionario che vive nel deserto algerino mi ha convinto a mettermi in viaggio. Il padre di Marta scomparve nel 1975, quando lei non era ancora nata, risucchiato nel gorgo del terrorismo che aveva cominciato a insanguinare l'Italia. Carlo Saronio, figlio di una delle famiglie più benestanti di Milano, non aveva ancora 26 anni quando venne tradito dagli amici con cui condivideva ideali rivoluzionari. Marta per anni non ha mai fatto domande, immersa in un faticoso silenzio. Ma non si può vivere in eterno con i fantasmi. Arriva sempre il giorno in cui dobbiamo fare i conti con le memorie, anche le più dolorose. Così gli ho detto di sì, e ho cominciato un viaggio alla ricerca delle tracce di quel ragazzo che viveva sospeso tra due mondi inconciliabili, che trovò il coraggio di scegliere la sua strada quando era troppo tardi. Scavando nei ricordi di una Milano in cui il passato è ancora presente tra noi, sono riuscito a riannodare i fili di una storia mai raccontata, che appartiene anche a me. Calabresi Mario, la mattina dopo, codice 114240. Dopo una perdita o un cambiamento, arriva sempre il momento in cui capiamo che la vita va avanti, ma niente è più come prima, e noi non siamo più quelli di ieri. Un risveglio che è inevitabilmente un nuovo inizio. Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore. Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando si commette un errore, quando si va in pensione o ci si trasferisce, c'è sempre una mattina dopo, un senso di vuoto, una vertigine, che ci prende quando ci accorgiamo che qualcosa o qualcuno che avevamo da anni e pensavamo avremmo avuto per sempre, improvvisamente non c'è più. Perché dopo una perdita o un cambiamento arriva sempre il momento in cui capiamo che la vita va avanti, sì, ma niente è più come prima e noi non siamo più quelli di ieri. Un risveglio che è inevitabilmente un nuovo inizio, una cesura dal passato, un da oggi in poi. A questo momento delicato e cruciale Mario Calabresi dedica il suo nuovo libro, partendo dal proprio vissuto per poi aprirsi alle esperienze altrui. E racconta così prospettive e vite diverse che hanno tutte in comune la lotta per ricominciare a partire dalla mattina dopo. Per Daniela è dopo l'incidente in cui ha perso l'uso delle gambe, per Damiano è dopo il disastro aereo a cui sopravvissuto, per Gemma è dopo la perdita del marito. Ma è anche un viaggio nel passato familiare, con la storia di Carlo e del suo rifiuto di prendere la tessera del fascismo, che gli costò il posto di lavoro ma gli aprì una nuova vita felice. Storie di resilienza, di coraggio, di cambiamento, storie di persone che hanno trovato la forza di guardare oltre il dolore dell'oggi per ricostruirsi un domani. Perché, realizza Calabresi, il giorno dopo finisce quando i conti sono regolati, quando ti fai una ragione delle cose e puoi provare a guardare avanti, anche se quel davanti, magari, è molto diverso da quello che avevi immaginato. Camilleri Andrea, Gran Circo Taddei e altre storie di Vigata. Codice 11-4263. 8 storie, tanto perfette e compiute da costituire ciascuna un breve romanzo. Ci sono i personaggi della Vigata di ogni tempo, l'inventario di una Sicilia dalle inesauribili sfaccettature, avvocati brillanti, chiromanti improvvisate, contadini e studentesse, preti e federali, comunisti sfegatati, donne risolute, un repertorio che suscita il sorriso o la pietà e sempre un forte coinvolgimento. Ma in queste storie c'è anche un elemento fiabesco, mitico, un improvviso scarto dalla narrazione che ritorna insistente. È una traccia sotterranea, che si mescola con il momento storico che è sempre ben definito, al punto che, sin dalle prime righe di ogni storia, la narrazione viene incastonata in una data precisa, la fine dell'Ottocento, l'alba del 1900, ma più spesso gli anni del fascismo, dello sbarco, del dopoguerra. Quasi sempre l'ironia, la burla a dominare, o il gallismo brancatiano, oppure l'umanità solidale che non manca mai nelle storie di Camilleri, che in quella piazza della memoria, tra virgolette, che è Vigata, attinge a storie vere o verosimili, depositate fra i suoi ricordi, per reinventarle e raccontarle con la sua capacità affabulatoria, tutte spruzzate da una polvere di simpatia. Campanile Achille, in campagna è un'altra cosa. Codice 11-4243. Il giovane Serenello, in vacanza dagli zii in campagna, incontra una graziosa signorina, tra virgolette, e lentamente tra i due nasce l'amore. Le prime timide schermaglie, i baci, il dramma dell'opposizione della famiglia di lei, ben presto superata, e subito dopo la fine delle vacanze e i riti dell'addio. Sullo sfondo di questa semplice storia d'amore, Campanile disegna il ritratto umoristico di un piccolo mondo di provincia, popolato da personaggi stralunati ed eccentrici. Il cugino Amleto, nottambulo e fannullone, il vecchio Don Alessio con i suoi tic e i drammatici segreti, il servitore Orazio che nutre aspirazioni da romanziere, delineati magistralmente in un turbinio inarrestabile di battute, al punto che, dice Guido Almansi nell'introduzione, in questo libro c'è un magazzino pieno di riso da soddisfare una città di cinesi durante un lungo assedio. Capote Truman, L'arpa d'erba, codice 11-4242. Questo romanzo narra di un ritorno agli anni dell'infanzia, quando il giovane Truman, orfano di madre, viene affidato a due zittelle, Verena e Dolly Talbot, che vivono in un piccolo paese del sud degli Stati Uniti. «Senti», gli dice Dolly, in una bella giornata di settembre nel bosco, «è l'arpa d'erba che racconta qualche storia. Conosce la storia di tutta la gente della collina, di tutta la gente che è vissuta, e quando saremo morti racconterà anche la nostra». Tocca al piccolo Truman raccogliere per noi la voce dell'arpa d'erba, tra realtà e sogni infantili, pettegolezzi e crudeltà di paese, grandi amori e accecanti passioni, in uno sguardo commosso verso il passato e pieno di speranze nel futuro. Caro figlio Gianrico, Passeggeri notturni, codice 11-4282. Un almanacco di soluzioni inattese, di rivelazioni ironiche, di folgoranti incidenti del pensiero. Una scommessa allegra e audace sullo straordinario potere dei personaggi, delle storie, della letteratura. Voci che risuonano nell'oscurità di vagoni semivuoti, lampi che scaturiscono da frammenti di conversazione, profumi nascosti negli anfratti della memoria. I titoli di questa singolare raccolta, 30 scritti di 3 pagine ciascuno, rappresentano di volta in volta un genere diverso, in un susseguirsi di aneddoti, brevi, saggi, racconti fulminei. Li popolano soprattutto figure femminili sfuggenti e indimenticabili, mentre a vicende drammatiche o amare si alternano situazioni comiche, sempre in un gioco di specchi tra realtà e finzione. A tenere tutto insieme, come in un mosaico, è una scrittura tersa, quanto l'aria notturna, capace di svelare le verità celate nei dettagli dell'esistenza, con una magistrale economia di parole. Un monaco incontrò un giorno un maestro zen, e volendo metterlo in imbarazzo gli domandò: «Senza parole e senza silenzio, sai dirmi che cos'è la realtà?» Il maestro gli diede un pugno in faccia. Cavallo Francesca, Favilli Elena, Storia della buonanotte per bambine ribelli, 100 vite di donne straordinarie, codice 11-4283. 100 esempi di forza e coraggio al femminile per tutte le donne, grandi e piccole, che puntano sempre in alto. 100 donne straordinarie che hanno cambiato il mondo, 100 favole per sognare in grande. C'era una volta una bambina che sognava il principe azzurro. No, c'era una volta una bambina che sognava di volare. Un'altra che amava le macchine, una che voleva diventare campionessa mondiale di tennis, un'altra che scoprì la metamorfosi delle farfalle. Giorgia Furlan su Left. Alle bambine ribelli di tutto il mondo. Sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia e nel dubbio ricordate avete ragione voi. C'era una volta una bambina che amava le macchine e amava volare. C'era una volta una bambina che scoprì la metamorfosi delle farfalle. Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi-Montalcini a Frida Kahlo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne raccontate in queste pagine e illustrate da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo. Chatwin Bruce, sulla collina nera, codice 114250. La lunga vita di due gemelli identici, chiusa in un cerchio magico con un raggio di poche miglia intorno a una fattoria del Galles, sulla collina nera. Cognetti Paolo, La felicità del lupo, codice 114290. Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva scomparire. Silvia sta cercando qualcosa di sé per poi ripartire verso chissà dove. Lui ha 40 anni, lei 27, provano a toccarsi una notte, mentre Fontana Fredda si prepara per l'inverno. Intorno a loro ci sono Babette e il suo ristorante, e poi un rifugio a più di 3.000 metri, Sant'Orso che sa tutto della valle, distese di nevi ed erba che allargano il respiro. Persino il lupo, che mancava da un secolo, sembra aver fatto ritorno, anche lui in cerca della sua felicità. Un libro che sta racchiuso nei silenzi, negli spartiti dei fiati, per esempio, è la virgola a dare il respiro. In poesia, invece, è l'andare a capo, mentre nei passi di montagna il respiro è una regola non scritta. Fiato, poesia, montagna, silenzi, è in questi elementi che si può riassumere l'ultimo libro di Paolo Cognetti, Eugenio Giannetta, Avvenire. Non è un romanzo sulla solitudine e non è un romanzo sulla montagna. La solitudine e la montagna sono parti fondamentali e vive di un racconto terso sugli incontri fra esseri umani. Annalena Benini, Il Foglio. Silvia rise. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva gennaio? Fumo di stufa, prati secchi e gelati in attesa della neve, il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga solitudine. Sapeva di miracolo. Arrivato alla fine di una lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri dove camminava da bambino. A Fontana Fredda incontra Babetta, anche lei, fuggita da Milano molto tempo prima, che gli propone di fare il cuoco nel suo ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e gli operai della seggiovia. Silvia è lì che serve ai tavoli e non sa ancora se la montagna è il nascondiglio di un inverno o un desiderio duraturo, se prima o poi riuscirà a trovare il suo passo e se è pronta ad accordarlo a quello di Fausto. E poi c'è Sant'Orso, che vede lungo e beve troppo, e scopre di essersi affezionato a quel forestiero dei modi spicci, capace di camminare in silenzio come un montanaro, mentre cucina per i gattisti, che d'inverno battono la pista, e per i boscaioli che d'estate profumano il bosco impilando cataste di tronchi. Fausto ritrova il gusto per le cose e per la cura degli altri, assapora il desiderio del corpo e l'abbandono. Che esista o no il luogo della felicità, lui sente di essere esattamente dove deve stare. Di Paolo Cognetti conosciamo lo sguardo luminoso e la voce limpida, il dono di osservare le relazioni umane nel loro dialogo ininterrotto con la natura, che siano i boschi di larici dei 2000 metri o il paesaggio di roccia e ghiaccio dei 3000. Con le loro ferite e irrequietezze, quando scappano e quando poi fanno ritorno, i suoi personaggi ci sembrano amici che conosciamo da sempre, di quelli rari. È per questo, forse, che tra le pagine vive di questo libro purificatore abbiamo l'impressione di attraversare non le stagioni di un anno, ma di una vita intera. Corti Eugenio, Il cavallo rosso, codice 114278. Uscito nel maggio 1983, Il cavallo rosso è stato subito accolto dai lettori e dai critici non condizionati da ideologie come un grande caso letterario, tale si è confermato con il succedersi delle edizioni. Le sue vicende romanzesche insieme vere si intrecciano inestricabilmente con i grandi avvenimenti che hanno sconvolto il mondo tra il 1940 e il 1974. Catturato dalla trama densissima, il lettore compie di pagina in pagina l'esperienza straordinaria consentita dalla grande letteratura. Gioisce, soffre, ride, piange, cresce insieme ai protagonisti e agli altri personaggi del romanzo e nel contempo si accorge di diventare più chiaro a se stesso, più consapevole del perché della vita e del significato del mondo. Dare Abi, la ladra di parole, codici 114303. Un romanzo che esalta tutte quelle donne che ogni giorno lottano per un mondo più giusto. Una storia drammatica ed emozionante che svela una realtà umana e sociale sconosciuta a molti. Una voce sincera, spiazzante, indimenticabile, che arriva diritta al cuore e non lo lascia più. Un libro che, proprio come dice Adunni, è un amico che aiuta a trovare la libertà. Sono entusiasta di questo romanzo. In moltissime parti del mondo le donne lottano ancora per ottenere il diritto all'istruzione. Sono grata ad Abi Dare per averci fatto sentire la forza della loro voce. Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace. Un romanzo destinato a diventare fonte di ispirazione per tutti, The Guardian. La voce unica della protagonista lancia un grido di accusa contro il maschilismo. Dare dà vita a un personaggio indimenticabile, The New York Times Book Review. Una storia potente e coraggiosa, The New York Times. Una protagonista forte e piena di speranza che non si perde d'animo nemmeno nelle situazioni più cupe, Entertainment Weekly. Un romanzo stupendo con una protagonista fiera e determinata a cambiare la sua vita in meglio, Independent. Per le ragazze come me, il futuro è già deciso, ma io non mi arrendo nel silenzio. Un giorno troverò la mia voce. A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne è segnato. Passano l'infanzia a occuparsi della casa e dei fratelli più piccoli, vanno a scuola solo per imparare a leggere e scrivere e poi vengono date in moglie al miglior offerente. Ma la 14enne Adunni è diversa. Ama studiare, scoprire parole nuove per dar voce ai propri pensieri, per capire il mondo, per immaginare un altro futuro. E sogna di diventare maestra, di spiegare alle bambine come, grazie all'istruzione, possano liberarsi della miseria, guardare lontano, cercare la loro strada. Un sogno che però sembra infrangersi la mattina in cui il padre le annuncia di averla promessa a Murufu, un uomo molto più vecchio di lei e con già altre due mogli. Adunni sa che la sua famiglia ha un disperato bisogno dei soldi di Murufu, eppure non si arrende nemmeno dopo aver compiuto il suo dovere di figlia, nemmeno dopo che una tragedia la obbligherà a scappare a Lagos, dove diventerà la serva di una donna prepotente e crudele. Anche nell'ora più buia. Adunni saprà trovare parole di coraggio e di speranza, parole che le daranno la forza di trasformare il suo sogno in realtà. De Giovanni Maurizio, Il senso del dolore, l'inverno del commissario Ricciardi, codice 114272. Il talento infinito, l'amore del pubblico, la devozione delle donne, l'amicizia dei potenti e Arnaldo Vezzi, il più grande tenore del suo tempo, crede di essere un dio. Quindi si prende quello che vuole, se ne serve lo getta via, calpesta cuori e anime, deride, distrugge. Tutto deve essere suo, nulla gli si può rifiutare, ma un dio può non essere immortale. De Cataldo Giancarlo, Malvaldi Marco, Savatteri Gaetano, Italia in giallo. Terzo, codice 114234, tre racconti di tre autori maestri del giallo italiano. Ecco Umberto, L'isola del giorno prima, codice 114266. Ogni epoca ha i classici che si merita. Spero che noi meritiamo L'isola del giorno prima. Questo romanzo appartiene alla grande tradizione dei conti filosofici come I viaggi di Gulliver di Swift, Russell Addie Johnson e Candide di Voltaire, Robert Kelly, The New York Times. Nell'estate del 1643 un giovane piemontese naufraga nei mari del sud su di una nave deserta. Di fronte a lui un'isola che non può raggiungere, intorno a lui un ambiente apparentemente accogliente. Solo, su un mare sconosciuto, Roberto della Grive vede per la prima volta in vita sua cieli, acque, uccelli, piante, pesci e coralli che non sa come nominare. Scrive lettere d'amore attraverso le quali si indovina la sua storia, una lenta e traumatica iniziazione al mondo seicentesco della nuova scienza, della ragion di Stato, di un cosmo in cui la Terra non è più al centro dell'universo. Roberto vive la sua vicenda tutta giocata sulla memoria e sull'attesa di approdare a un'isola che non è lontana solo nello spazio, ma anche nel tempo. Faggiani Franco, Non esistono posti lontani, codice 114287. Un viaggio a due attraverso l'Italia intrapreso nel periodo più cruento della guerra e la nascita di un'amicizia speciale. Franco Faggiani diffonde serenità e bellezza e ci fa recuperare la voglia di immergerci nella contemplazione della natura e dell'arte. Luca Mercalli. Roma, aprile del 1944. L'archeologo Filippo Cavalcanti è incaricato dal Ministero di recarsi a Bressanone per controllare gli imballaggi di un carico di opere d'arte destinate alla Germania. Arrivato sul luogo, l'ormai anziano professore conosce Quintino, un intraprendente ragazzo ischitano, spedito al confino in Alto Adige. Vista la situazione incerta in cui versa il paese e il pericolo che minaccia entrambi, i due decidono di scappare insieme per riportare le opere d'arte a Roma. In un avventuroso viaggio da nord a sud, i due uomini, dalla personalità molto diversa e nonostante la distanza sociale che li separa, avranno modo di conoscersi da vicino e veder crescere pian piano la stima reciproca. Grazie alle capacità pratiche di Quintino e alla saggezza di Cavalcanti, riusciranno a superare indenni diversi ostacoli, ma vivranno anche momenti difficili, incontrando sulla strada partigiani, fascisti e nazisti, come pure contadini, monaci e gente comune disposti ad aiutarli nell'impresa. Giunti finalmente a Roma, che nel frattempo è stata liberata, si rendono conto che i pericoli non sono finiti e decidono così di proseguire il viaggio per mettere in salvo il prezioso carico tra imprevisti e nuove avventure. Paesaggi insoliti, valli fiorite e boschi, risvegliati dall'arrivo di una strana primavera, fanno da sfondo a questa vicenda delicata e toccante, una storia appassionante sul valore dell'amicizia, con cui l'autore ancora una volta riesce a commuovere ed emozionare. Fallaci Oriana, Inshallah, codice 114293. Nel 1990 Oriana Fallaci torna al romanzo con Inshallah, un'opera corale che prende spunto dalla missione occidentale di pace a Beirut dopo i sanguinosi eventi del 1982. Una piccola Iliade, tra virgolette, che la stessa Fallaci racconta dando voce a uno dei protagonisti, il professore, un militare appassionato di letteratura. La storia si svolge nell'arco di 3 mesi. 90 giorni che vanno da una domenica di fine ottobre a una domenica di fine gennaio. Sapre coi cani di Beirut prende l'avvio dalla duplice strage, segue il filo conduttore di un'equazione matematica e per svilupparne la trama mi servo dell'amletico scudiero di Ulisse, quello che cerca la formula della vita con la V maiuscola. Immergendosi nel dramma dei combattimenti e dando voce alle vittime e alle figure spesso dimenticate, i bambini che la guerra uccide, i lenoni che la guerra favorisce, i banditi che la guerra protegge, tutto questo fra virgolette, la Fallaci ci offre un grande atto d'amore per la vita con la V maiuscola, che rifiuta la ferocia di qualsiasi conflitto e mette l'uomo con la U maiuscola al centro del proprio destino. Prefazione di Gianni Riotta. Filelfo, L'assemblea degli animali, una storia selvaggia, codice 114249. Piena di meravigliose invenzioni, l'Assemblea degli animali è una favola che racconta la storia più urgente del nostro tempo, il libro che i ragazzi leggeranno agli adulti e che gli adulti leggeranno ai bambini. Ho il sospetto che questo libro sia un capolavoro, per la scrittura e per il presupposto, il peccato originale dell'uomo è la dimenticanza. Michele Serra, Robinson. Cantami, o musa, no, cantami, o muso, di cane, gatto, o cavallo, tigre, orso, scimmia, asino, mucca o cammello, l'ira funesta della terra contro l'uomo. Chi sono io? Chiamatemi Filelfo. Si può credermi? Non ha importanza. Non dico nulla di mio, ripeto, come nei tempi ai quali con umiltà mi ispiro, parole altrui, dettate non dalle muse, ma da una progenie altrettanto antica, gli animali. Sono stati loro, abitanti delle foreste, del cielo e dei mari, a parlarmi della natura, dell'anima del mondo, dell'arca che l'uomo ha dentro di sé, di come ritrovarla. È una storia vera? È un racconto morale, un mito, una fiaba? Giudicate voi. Al nessuno che sono, nell'anno del topo, le bestie hanno affidato un messaggio. Semi raccolti, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno, ma solo finché dura la terra. Un corvo sta volando nel cielo, è in ritardo a un appuntamento importantissimo. Deve raggiungere un luogo segreto che gli animali conoscono dal giorno in cui vengono al mondo. Una volta lo conoscevano anche gli umani, ma lo hanno dimenticato. Ci sono tutti, il leone, la balena, l'aquila, il topo, anche un cane e una gatta. sono riuniti in un'assemblea perché l'emergenza ecologica non può più essere ignorata, bisogna salvare la terra dall'uomo. Per farlo, dopo lunghe discussioni, decidono di inviare un terribile avvertimento, un'epidemia, ma presto scopriranno che per salvare la terra dall'uomo dovranno prima salvare l'uomo da un male molto più antico. Narrato dal punto di vista e con la voce degli animali, nella tradizione degli apologhi morali, delle allegorie, delle Beth Saman e dei classici della letteratura antica e moderna, l'Assemblea degli Animali ha l'appassionante semplicità di una fiaba contemporanea. Ma Filelfo a volte usa parole non sue e nasconde tra le righe citazioni letterarie, da Omero a Shakespeare. Sono elencate alla fine, ma tu, lettore, puoi giocare a scoprirle come sassolini nel bosco per ritrovare il sentiero. Perché chi ha dimenticato la propria cultura rischia di dimenticare la natura. Disegni di Riccardo Mannelli. Goes Albrecht, Notte inquieta. Codice 114276. È una notte intensa, di grandi emozioni, quella che aspetta il cappellano militare di un piccolo avamposto in Ucraina durante la guerra di Hitler, tra virgolette, chiamato a portare un'impossibile consolazione a un condannato a morte, si troverà a sostenere anche l'ufficiale destinato a comandare il plotone d'esecuzione. E una coppia di amanti gli chiederà ospitalità nella sua stanza per un incontro clandestino. Mentre il pastore, al tavolino, legge l'incartamento che racchiude la vita dell'uomo che all'alba accompagnerà a morire, nel letto accanto un ufficiale e un'infermiera trascorrono insieme le ultime ore, prima della partenza di lui per il fronte funesto di Stalingrado. Il cappellano va incontro a tutto spalancando il cuore e la mente, assaporando la bontà del pane e miele diviso con gli amanti, della sigaretta fumata nella cella con il condannato. Non ha ricette o spiegazioni, crede nella forza della vita e sa ascoltare, accogliere, condividere. Ne uscirà a pezzi, sfiancato dall'assurdità della guerra e da tanto dolore, ma sul piccolo aeroplano che lo riporterà nella sua caserma, saltando in mezzo al vento e a nuvole ghiacciate, cederà finalmente al sonno, al sogno, all'armonia. Gramellini Massimo, c'era una volta adesso, codice 114261. Una storia intensa e commovente di affetti e speranze. Con l'ironia, l'acutezza e la sensibilità di sempre, il giornalista conduttore e autore di Fai bei sogni ci regala un romanzo incantevole, TV Sorrisi e Canzoni. Tutto il mondo affrontava la stessa prova, qualcuno ne approfittò per cambiare. Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia decide di iniziare dalla primavera dei suoi 9 anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da un giorno all'altro si rinchiude in casa, si ritrova costretto nel microcosmo di un condominio di ringhiera a fronteggiare il suo più grande nemico, quel padre che l'aveva abbandonato quando aveva solo 3 anni. Mentre tutto si stravolge, l'ansia e la paura prendono il sopravvento, la scuola viene racchiusa in un computer, i vicini cantano dai balconi e gli amori vivono storie impossibili. Il piccolo Mattia, grazie all'aiuto di una nonna che dai libri e dalle stelle ha appreso la tenera saggezza della vita e di una sorella ribelle e affettuosa, comincerà a capire qualcosa di nuovo e importante. Diventare grandi significa anche provare a scommettere sugli altri e imparare a fidarsi, persino dei più acerrimi nemici. Massimo Gramellini, con la sua straordinaria empatia, ci racconta, in una storia di sentimenti e speranze, la sorprendente scoperta di potersi continuamente reinventare. Grossman David, La vita gioca con me, codice 114265. Con La vita gioca con me, David Grossman ci ricorda che scegliere significa escludere e vivere è un continuo maldestro tentativo di ricomporre. Un romanzo di intensità straordinaria, dove ogni pagina è grande letteratura. Con voce femminile, Grossman riflette l'immaginario e i sogni degli israeliani oggi, Robinson. Ciò che è stato e bisogna accettarlo. Tuvia era mio nonno, Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, Nina, Nina non c'è, Nina non è qui. È sempre stato questo il suo contributo particolare alla famiglia, annota Ghili nel suo quaderno. Ma per la festa dei 90 anni di Vera, Nina è tornata, ha preso 3 aerei che dall'Artico l'hanno portata al kibbutz, tra l'euforia di sua madre, la rabbia di sua figlia Ghili e la venerazione immutata di Rafi, l'uomo che ancora, nonostante tutto, quando la vede perde ogni difesa. E questa volta sembra che Nina non abbia intenzione di fuggire via, ha una cosa urgente da comunicare e una da sapere. Vuole che sua madre le racconti finalmente cosa è successo in Jugoslavia, nella prima parte della sua vita, quando, giovane ebrea croata, si è caparbiamente innamorata di Miloš, figlio di contadini serbi senza terra, e di quando Miloš è stato sbattuto in prigione con l'accusa di essere una spia stalinista. Vuole sapere perché Vera è stata deportata nel campo di rieducazione sull'isola di Goli Otok, abbandonandola all'età di 6 anni e mezzo. Di più, Nina suggerisce di partire alla volta del luogo dell'orrore che ha risucchiato Vera per 3 anni e che ha segnato il suo destino e poi quello della giovane Gili. Il viaggio di Vera, Nina, Gili e Rafi a Goli Otok finisce per trasformarsi in una drammatica resa dei conti e rompe il silenzio, risvegliando sentimenti ed emozioni con la violenza della tempesta che si abbatte sulle scogliere dell'isola. Un viaggio catartico, affidato alle riprese di una videocamera, dove memoria e oblio si confondono in un'unica testimonianza imperfetta. Hanna Kristin, l'usignolo, codice 114281. Francia, 1940, nel tranquillo paesino di Carrivaux, Diane Mauriac si ritrova circondata da soldati tedeschi, carri armati, aerei che scaricano bombe su innocenti. Con il marito al fronte è obbligata a ospitare il nemico in casa sua. Da quel momento ogni suo movimento è tenuto d'occhio. Lei e sua figlia sono in costante pericolo. Senza più cibo né denaro, in una situazione di crescente paura, si troverà costretta a prendere una dopo l'altra decisioni difficilissime. Isabelle, la sorella di Vian, è una 18enne ribelle in cerca di un obiettivo su cui lanciarsi con tutta l'incoscienza della giovinezza. Mentre lascia Parigi insieme a migliaia di persone, incontra il misterioso Gaetan, un partigiano convinto che i francesi possano e debbano combattere i nazisti. Rapita dalle idee e dal fascino del ragazzo, Isabelle si unirà alla resistenza. Due sorelle distanti per età, esperienze e ideali, ognuna alle prese con la propria battaglia per la sopravvivenza, ma entrambe alla ricerca fiduciosa dell'amore e della libertà. Con coraggio e grazia, sorretti da una documentazione accuratissima, Kristin Hanna si addentra nell'universo epico della Seconda Guerra Mondiale per illuminare una parte della storia, con la S maiuscola, raramente affrontata, la guerra delle donne. Haruf Kent, La strada di casa, codice 114271. Scritto prima della trilogia della pianura e già con la stessa grazia letteraria, La strada di casa è l'ultima opera non ancora tradotta di Haruf in Italia. Il canto di una comunità ferita, un romanzo epico che ha tutti i segni distintivi del classico americano moderno. Nella pallida stasi di Holt viaggiano cose comuni, tra virgolette, come il bene e il male, i guizzi di follia e la nera corruzione, Leonetta Bentivoglio. Questo libro è per chi cerca punte di frecce nei campi, per chi crede alla promessa di I love you in a thousand ways di Lefty Fritzl, per chi balla tutta la notte senza mai arrendersi alla stanchezza e per chi torna a casa per vedere le sue montagne, anche se non ci sono, anche se sono soltanto una tenue linea frastagliata all'orizzonte. Jack Burdett è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando una ferita difficile da rimarginare e quando riappare dopo 8 anni di assenza, con una vistosa Cadillac rossa targata California, la comunità vuole giustizia. E Paul Arbuckle, direttore dell'Old Mercury e suo vecchio amico, a raccontare la storia di Jack dall'adolescenza turbolenta all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda, Joe Evans, al matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo l'altro i ricordi di Paul corrono al presente, rivelando le drammatiche circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. Il suo ritorno farà saltare ogni certezza, minando la serenità di tutti, specialmente quella di Pat. Ancora una volta Kent Haruf, con il suo sguardo tenero e implacabile sulla vita e il destino, ci racconta la storia di un'umanità fragile, ostinata e tenace. Scritto prima della trilogia della pianura e già con la stessa grazia letteraria, La strada di casa è l'ultima opera di Haruf non ancora tradotta in Italia, il canto di una comunità dolente, un romanzo epico che ha tutti i segni distintivi del classico americano contemporaneo. Haruf Kent, Canto della pianura, Trilogia della pianura, volume primo, codice 114301. Questo libro è per chi ama spostarsi solo con il pensiero, meglio se in poltrona e sotto una coperta a scacchi rossi e blu. Per chi riesce a sentirsi a casa anche solo con una finestra aperta sul cielo, per chi cerca su Google Maps i luoghi dei libri, meglio se immaginari, e per chi ha deciso di affidarsi al tempo nella convinzione che lo spazio possa sempre tradirlo. Vite insignificanti ma indispensabili per la più semplice delle ragioni, per la voce stupenda, quieta e luminosa con cui Aruf ci racconta della sua Holt, di questa piccola città dove ci sembra di vivere da sempre e che mai vorremmo lasciare. Tommaso Pincio. Con Canto della pianura si torna a Holt, dove Tom Guthrie insegna storia al liceo e da solo si occupa dei due figli piccoli, mentre la moglie passa le sue giornate al buio, chiusa in una stanza. Intanto Victoria Rubidoux, a 16 anni, scopre di essere incinta. Quando la madre la caccia di casa, la ragazza chiede aiuto a un insegnante della scuola, Maggie Jones, e la sua storia si lega a quella dei vecchi fratelli McFerron, che da sempre vivono in solitudine, dedicandosi all'allevamento di mucche e giumente. Come in Benedizione, le vite dei personaggi di Holt si intrecciano le une alle altre, in un racconto corale di dignità, di rimpianti e d'amore. In particolare, in questo libro Kent Aruf rivolge la sua parola attenta e misurata al cominciare della vita e ce la consegna come una gemma, pietra dura sfaccettata e preziosa, ma anche delicato germoglio. I mai Messina Laura, non oso dire la gioia. Codice 11-4284. Nella vita di Clara le strade hanno nomi mutevoli, quelli dei pensieri che le attraversano la mente mentre il corpo le percorre. Si perde nella geografia della città, così come nel passato da cui è fuggita da ragazza. Sposata a un uomo che non ama, insegue invano una maternità che dia senso al matrimonio insieme alla sua vita. Ma quando ogni speranza sembra persa, Clara si ritrova a compiere un gesto atroce, inaspettato, e nello stesso drammatico istante a realizzare il proprio sogno. Marcel e Jean sono migliori amici. Jean vive l'amicizia con Marcel come una compensazione alla felicità mancata, sempre rimandata nell'infanzia e nell'adolescenza. Marcel invece non ha mai conosciuto il padre ed è una voragine quel vuoto. Soggiogato dall'amore soffocante della madre e dalla possessività dell'amico, conduce un'esistenza piatta, insignificante, indegna del suo valore. Poi però un giorno per Marcel arriva la gioia, una gioia che quasi non si osa dire ad alta voce. È Momoko, una donna giapponese, anche lei con un segreto doloroso che ha segnato la sua storia personale, eppure determinata a fare della propria vita la loro, rovesciando l'Oriente nell'Occidente di Marcel e insegnandogli un diverso modo d'essere ed amare. Tuttavia la gioia è complicata da gestire, soprattutto quella altrui, e quando appartiene solo a due persone, essa sa scatenare sentimenti d'odio e di vendetta in chi sta loro accanto. Roma e Tokyo, passato e futuro, presenza e assenza si intrecciano indissolubilmente in questo romanzo che, nella crudezza che solo la verità possiede, svela i molti modi in cui si ama e si è amati.